testo di oggi mi ha fatto ricordare quel passaggio della lettera ai Romani dove Paolo parla dei pagani e della possibilità che hanno i pagani di conoscere Dio attraverso le sue opere. Dice le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Quindi pare che da una parte Dio, come è sua caratteristica, è un Dio misterioso, un Dio che si nasconde, ma dall'altra pone davanti agli occhi di Giobbe le sue opere perché Giobbe riconosca appunto attraverso queste opere la grandezza di Dio.
Mi è sembrato interessante che sia l'ippopotamo che il leviatano si possono afferrare e quindi hanno queste caratteristiche tali per cui appunto anche con gli strumenti soliti, l'uncino, le corde e altri strumenti appunto sono inutili perché appunto vi è questa grandezza, questa straordinarietà, questo fatto per cui gli strumenti, le armi, le nostre armi sono appunto spuntate.
Siamo ormai alle battute finali del nostro cammino nel libro di Giobbe. Domani celebreremo la solennità dell'Annunciazione del Signore, poi concluderemo Giobbe nelle giornate di venerdì e sabato con gli ultimi testi. Questo è l'ultimo grande discorso che ascoltiamo. Uno dei rarissimi interventi di Dio diretti nel libro di Giobbe. E mi sembra che rispetto alla situazione contingente che viene descritta in questo libro, cioè la grande prova di Giobbe che viene devastato dal male e spogliato di tutti i suoi beni, il tono del discorso del Signore che prende finalmente posizione sia un tono alto, con un invito rivolto a Giobbe e vedremo venerdì anche ai suoi amici a considerare la piccolezza della condizione umana rispetto alla grandezza del progetto di Dio. E a volte è un'operazione che probabilmente anche a noi fa bene, cioè riproporzionare le vicende che viviamo e che magari ci sembrano difficili da comprendere e motivo di sofferenza a un contesto più ampio, più profondo, più importante. E questo ristabilisce un ordine nelle cose. Dunque, il cosiddetto ippopotamo nella nostra traduzione italiana, avrete visto anche le note importanti della Bibbia di Gerusalemme e di altre Bibbie, riguardano Behemoth, la bestia, il bestiame. Ippopotamo è una deduzione dalle azioni descritte nei versetti da 15 a 24, sarebbe l'animale più corrispondente a ciò di cui parla il testo, ma insieme al Leviatan del versetto 25, il serpente o drago o serpentone nell'interpretazione dei 70, sono anche nella scrittura, come in altri luoghi della cultura del tempo, in Egitto, come in Iraq, nell'attuale Iraq, a Babilonia, animali mitici che rappresentano il mistero della origine del mondo, della creazione da parte di Dio o degli dèi, e animali forti, invincibili, che devastano, che sono incontrollabili. E il Dio di Israele mostra che Giobbe e i suoi amici non possono fare nulla verso queste forze primordiali, verso questi giganti che occupano tutto, Behemoth la superficie terrestre, il Leviatan il mare, e quindi siamo troppo piccoli. Questo è il senso, mi pare, dell'intervento di Dio: siamo poca cosa. Dobbiamo sapere che esistono delle forze più grandi di noi che ci possono travolgere, schiacciare e portare al limite della morte. Anzitutto, Behemoth e Leviathan nella traduzione dei 70 sono interpretati 40-19 e 41-25 come creature riservate ai giochi degli angeli. Gli angeli hanno bisogno di divertirsi e quindi si rapportano con questi animali mitici. Poi c'è da dire che questi animali sono creature di Dio e sono state messe accanto all'uomo, non tanto come intende, per esempio, al versetto 15, il testo originale, al pari dell'uomo, ma accanto all'uomo come forze con cui fare i conti. Poi mi pare che si possa dire che più volte all'interno di questo discorso della creazione di questi mostri mitici si dice che sono stati preparati per il Signore stesso. Per esempio al versetto 2 nella traduzione dei 70, non temi che siano stati fatti per me. Chi è che può resistermi? Chi è che si può opporre a me e può resistere se ogni creatura sotto il cielo è mia? Cioè, la grandezza, la mostruosità, la potenza, in questo caso del Leviatan, serve per dire che Dio è più grande del Leviatan e di Behemoth. E quindi non c'è nessuno come lui, soltanto lui può fare tutte quelle operazioni che Giobbe e i suoi amici, che gli uomini, che alcuna creatura sotto il cielo non può compiere. Scherzavo con Martino ieri sera dicendo: ma come si pesca il Leviatan? Non si pesca, no? Il senso del messaggio è: non ce la possiamo fare. Dobbiamo soltanto prendere le misure e sapere che esistono queste forze che agiscono, e questa in fondo è anche una risposta ai quesiti del libro di Giobbe. Cioè il diavolo, il Satana, che abbiamo visto in dialogo con Dio, può fare fino a un certo punto. Il Signore gli pone un limite: non stendere la mano su di lui. Toccalo ma non ucciderlo. È sotto il suo controllo, c'è una regia più grande. Può sembrare strano, ma questi capitoli che a noi sembrano così lontani ed astrusi, in realtà possono diventare la chiave di lettura di tutto il libro. Si sta dicendo che Dio è al primo posto, che non c'è una forza, per quanto violenta, che gli si possa opporre. Vorrei anche dire che soprattutto il Leviatan ha dei tratti che dal punto di vista esterno mostrano misteriosamente delle somiglianze con quei passi della scrittura, per esempio le visioni del libro dell'Apocalisse, in cui veniamo a sapere qualche cosa di Dio. Per esempio, al versetto 13, nella traduzione dei 70, si dice che la sua anima è costituita da carboni e dalla sua bocca esce una fiamma. Dalla sua bocca esce una fiamma, un fuoco. Nel libro dell'Apocalisse è una spada, è la spada della parola in bocca al cavaliere, è il cavaliere del libro dell'Apocalisse, quello che cavalca il cavallo bianco. È immagine del Logos di Dio, del Verbo di Dio. Un altro punto simile a questa direzione di cui vi sto parlando, al versetto 10, quando nella traduzione dei 70 si dice: i suoi occhi hanno l'aspetto della stella del mattino. La stella del mattino è un'immagine di Cristo stesso, è la prima stella che porta la luce nel buio. Allora, questi tratti sono molto utili perché i padri della Chiesa che hanno commentato questi due capitoli in maniera abbondantissima spiegano che la tecnica del diavolo, che in fondo sta dietro a questi animali mitici, è esattamente quella di presentarsi bene e di essere malvagio dentro. E il diavolo è tipicamente una persona con la mascherina, anzi con la mascherona. Si presenta bello, buono, bravo, virtuoso, ma dentro è pieno di ogni iniquità e malvagità. E c'è in particolare un commento molto bello che un padre della Chiesa che si chiama Origene fa al versetto 6 del capitolo 41: chi aprirà le porte della sua faccia? Il senso è: nessuno è in grado di aprire le porte della sua faccia, solo che il termine faccia che viene qui usato è il termine appunto maschera, e indica la maschera che indossa un teatrante durante la recita. Per cui tu vedi una faccia, ma lui è un altro. Questo è il diavolo. Il diavolo è tipicamente così, come Gesù dice, spiega Origine, sembrano pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Allora questi testi anche ci dicono: attenzione, perché queste forze misteriose, primordiali, non sono qualche cosa di buono. Ci appaiono magari anche in modo diverso, suggestivo, poetico, dal punto di vista estetico ci possono persino affascinare. È tutto un tranello. perché in realtà abbiamo a che fare con uno scontro che da sempre interessa il mistero di Dio, il bene, il sommo bene e il male.